Vangelo di Matteo, capitolo 10, dal versetto 21 alla fine del capitolo. Allora, l'altra volta avevamo iniziato il capitolo 10 e avevamo visto la chiamata, cioè la scelta di Gesù fra i discepoli dei 12 apostoli e l'invio di questi 12 apostoli nelle varie città e soprattutto l'istruzione che Gesù faceva dando una serie di comandi e indicazioni agli apostoli. Adesso avevamo visto anzitutto tutta una serie di indicazioni su come si dovevano comportare, che non dovevano appunto portarsi dietro soldi, dovevano affidarsi alla provvidenza, da chi dovevano stare mentre erano durante la loro missione di evangelizzazione, eccetera, eccetera. E avevamo visto anche quali sono, diciamo così, tra virgolette, le punizioni di coloro che non accolgono questi apostoli, no? Quando dice che dovete scuotere la polvere dai calzari. Poi Gesù inizia un discorso che abbiamo interrotto a metà e adesso riprendiamo, su una previsione di che cosa si devono aspettare questi apostoli nella loro missione. E in particolare il fatto che non verranno ascoltati, addirittura verranno perseguitati, eccetera, eccetera. Qui va ancora oltre, perché a un certo punto dice: il fratello darà morte al fratello, il padre il figlio, i figli insorgeranno contro i genitori e li faranno morire. Cioè, praticamente ci dipinge un quadro in cui praticamente, diciamo, il riassunto è: sarete odiati da tutti a causa del mio nome, no? Da tutti addirittura sembra un po' esagerato, ma se uno, come dire, interpreta questo tutti, intende tutti coloro che non vi ascoltano, ovviamente, perché cioè, chi ti ascolta chiaramente non sa, però questo avvertimento è dato dal fatto che non aspettatevi di avere successo in questa missione, se non il successo che Dio si aspetta, cioè il fatto che nel momento in cui andrete a portare il Vangelo alle persone, chi vi ascolterà chiaramente sarà una persona che la seguirà, ma la maggior parte delle persone non lo vorrà ascoltare e alcuni addirittura vi perseguiteranno. E in questo li mette in guardia di non pensare che sia un insuccesso perché la gente non li ascolta o li perseguita. Cioè perché subito dopo dice: sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Cioè il fatto che non odiano loro perché sono loro, ma odiano loro in quanto portano il messaggio di Gesù. E uno si chiederebbe per quale motivo debba essere odiato il messaggio di Gesù, perché abbiamo visto prima che il messaggio di Gesù è di non fare del male agli altri, di aiutare le persone, abbiamo visto il discorso della beatitudini, abbiamo visto tutte cose fondamentalmente positive, cioè nel senso sono messaggi che non è che spingano a fare qualcosa di male, al contrario, addirittura nel capitolo che abbiamo visto, addirittura a sopportare il male fatto dagli altri, per cui in teoria dovrebbe essere un messaggio ben accetto. Però il fatto è che questo messaggio del Vangelo è esigente, cioè richiede, per essere applicato, che le persone si impegnino, cioè ci mettano del proprio. E siccome le persone sono più portate mediamente a fare il proprio interesse e non quello degli altri, ovviamente sentire questo messaggio irrita, perché da una parte chi lo porta avanti dimostra che è possibile viverlo e quindi è una specie di accusa nei confronti di chi invece si comporta male, e chi si comporta male è violento e quindi non accetta di essere, tra virgolette, ripreso, di essere condannato dalla stessa vita e dall'annuncio di coloro che portano il Vangelo. Però a un certo punto, appunto, Gesù, pur dando un quadro molto come dire, allarmante, molto, molto quasi pessimistico della missione degli apostoli, dall'altra parte Gesù mitiga un pochettino questa cosa, perché da una parte è vero che tutti vi odieranno a causa del mio nome, però poi dopo, che l'abbiamo già letto tutto, sappiamo che a un certo punto dice: chi accoglie voi accoglie me, quindi fondamentalmente voi che venite nel mio nome siete a mia volta io testimonierò a vostro favore di fronte al Padre mio. Quindi questo vivere il Vangelo perché dobbiamo intendere che questo brano ovviamente è rivolto specificamente ai 12 apostoli, cioè è un discorso che Gesù fa agli apostoli, però noi il Vangelo lo stiamo leggendo adesso a 2000 anni di distanza. Nel frattempo Gesù è morto in croce, è risorto e ha affidato alla Chiesa nella sua globalità questa missione. Quindi gli apostoli ce l'hanno, come ho spiegato la volta scorsa, come un potere specifico di fare tutta una serie di cose, no? Perdonare i peccati, eccetera, eccetera. Ma ogni cristiano battezzato ha questa missione di annunciare il Vangelo e lo annuncia in due maniere. Una proprio annunciandolo, cioè spiegandolo, parlandone con le persone, che è una delle maniere, forse non la più importante. La più importante è quella di vivendolo, cioè vivendolo è testimonianza di questo Vangelo, quindi è apostolo del Vangelo nel momento in cui lo vive nella sua vita, quindi lo mette in pratica. Allora ecco che qui dice: chi persevererà sino alla fine sarà salvato. Cosa vuol dire questo? Vabbè, anzitutto che Gesù dice: anche se avrete tutte queste persecuzioni, non preoccupatevi di quello che direte, io sarò con voi, eccetera eccetera, l'abbiamo visto la volta scorsa, ma soprattutto dice: abbiate come vostro fine, il fine ultimo, che è quello di salvare l'anima. Infatti poi, dopo mi pare, eccolo qua, dice: non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Cioè dice: non dovete aver paura non solo di quello che direte di fronte ai governanti, ma nemmeno che vi uccidano. Perché anche qui ci sono diversi modi di uccidere una persona. C'è il modo classico, è quello di ucciderla proprio, cioè farla fuori, farla morire, ma c'è anche l'altro modo che oggi difficilmente nei nostri stati si uccidono i cristiani, anche se nel mondo ci sono tanti cristiani che continuano a morire per le persecuzioni, soprattutto nel Medio Oriente, ma anche nei paesi induisti c'è sempre più violenza. Però diciamo, per noi non c'è proprio il rischio di venire fisicamente uccisi, però c'è un altro modo di uccidere una persona, che è quella di denigrarla, di prenderla in giro. Cioè se uno magari dice che è cristiano, magari non so, parla di certe norme, no? Che possono essere normali, di comportamento, oppure condanna certi atteggiamenti che ci sono al giorno d'oggi, la sessualità sfrenata, tutta il grande capitolo dell'omosessualità, eccetera eccetera, viene irriso, viene praticamente non ucciso fisicamente, ma ucciso di insulti mediaticamente. E questo è una forma, come avevo detto, di martirio. Cioè il martirio vuol solo dire portare testimonianza, non necessariamente bisogna morire. Chiaro che il martirio del sangue è quello più eroico, però anche avere il coraggio magari di fronte a un gruppo di persone che parlano male della morale cattolica, così, di dirlo, o magari non so, sui social media scriverlo e magari beccarsi insulti o cose del genere, è una forma di martirio, è una testimonianza che si fa ed è valida ovviamente in proporzione come quella di chi viene perseguitato e ucciso per il Vangelo. Però qui a un certo punto sembra quasi che si contraddice, perché dice: quando vi perseguiteranno in una città, fuggite in un'altra. Allora uno dice: ma prima ha detto di testimoniarlo, no? Di non aver paura di essere portati di fronte ai tribunali, che ci sarà qualcosa, lo spirito ti ispirerà a cosa dire. Qui invece dice di scappare. Allora come funziona? Perché qui dice di scappare? Perché subito dopo dice: non avrete finito di percorrere le città di Israele prima che venga il figlio dell'uomo. Allora, città di Israele non intende che erano solo quelle di Israele a cui manda questi apostoli, ma noi ormai non siamo neanche più in Israele, per cui dove dovremmo andare? Cioè, vuol dire che praticamente, come si c'è anche il proverbio, tutto il mondo è paese. Cioè non aspettatevi che se fuggite da una città arrivate in un'altra e qui è tanto meglio. Probabilmente dovrete fuggirne di una in un'altra e troverete sempre più o meno la stessa cosa. Però il vostro compito è proprio quello di portare a tutte le persone che lo vogliono ascoltare il messaggio del Vangelo. E dice questo anche per scusare coloro che magari non sono così forti. Perché non tutti sono così forti che affrontano la morte, affrontano i processi o cose del genere. Alcuni possono prendersi paura, possono essere più timidi, non avere magari la stessa forza degli altri. Allora, nello scrivere questo, giustifica queste persone. Cioè dice: se avete la possibilità di fuggire, cioè nel senso non è che per forza uno deve andare a farsi ammazzare, se c'è la possibilità di evitarlo, evitatelo, ma anche se per dire uno lo evita perché ha paura, non deve considerarsi per forza di cose di aver tradito Gesù, chiaramente ovviamente pentendosi di quello che ha fatto. Però dopo dice che il discepolo non è più del maestro, né il servo è più del padrone, vuol dire se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi, non è scritto qui in particolare, ma in un'altra parte del Vangelo. Prima parla del discepolo maestro, del servo e padrone, però in realtà poi dopo dice se hanno chiamato Belzebù, cioè vi ricordate che avevano dato dell'indemoniato a Gesù il padrone di casa, che è lui, quanto di più i suoi familiari. Dopo però ci chiama familiari, quindi dice se da una parte dice il discepolo non è più del maestro, quindi ovviamente se hanno perseguitato il maestro a maggior ragione perseguiteranno i discepoli, però poi dopo li chiama familiari, cioè coloro che seguono Gesù sono considerati da lui familiari, cioè non sono considerati servi o discepoli, ma proprio persone a cui lui vuole bene e che fanno parte della sua nuova famiglia, perché prima aveva detto e dopo lo dirà di nuovo che questo Vangelo ci metterà contro i nostri stessi familiari, tant'è vero che dopo dice chi ama il padre, la madre, il fratello, il figlio più di me non è degno di me, il che non vuol dire che uno non deve amare i suoi familiari, ma vuol dire che se i suoi familiari lo vogliono portare su una via malvagia, non deve amarli di più di quello che ama Dio. Cioè, la legge di Dio viene prima di ogni cosa. Se tu hai un familiare che ti vuol fare andare a rubare, non è che perché tu vuoi bene a quella persona lo fai, perché prima di tutto bisogna amare Dio e i suoi comandamenti. Dopo, ovviamente, anche i familiari, a meno che ti vogliono portare sulla cattiva strada. Però fondamentalmente tutte queste cose che sono questo pezzettino, no, del capitolo che parla delle minacce, quindi parla di coloro che perseguiteranno, parla dei giudici, dei tribunali, dice attenzione non avete paura, parla del fatto che gli stessi familiari saranno contro di noi per questa nostra fede, dopo però dice, ripete, non li temete. Cioè non abbiate paura di queste cose, perché le predice, come avevo detto la volta scorsa, le predice per tanti motivi. Prima di tutto perché se gli apostoli fossero stati mandati senza sapere queste cose e poi fossero successe, magari loro pensavano di andare, di aver successo, e di fronte a queste cose si sarebbero scoraggiati. Siccome Gesù le ha predette, quando poi sono successe, loro hanno detto sì, Gesù le aveva dette. Seconda cosa, per far vedere la sua preveggenza, cioè il fatto che essendo Dio sapeva già come sarebbero andate le cose. Terzo, per far sì che si fortificassero, perché se mandi una persona che pensa di andare a fare un compito semplice e poi lo trova difficilissimo, ovviamente quando poi il compito diventa difficile non lo riesce a fare perché non è preparata. E in ultimo, ma può essere primo o ultimo nell'ordine come si è, per istruirli su cosa avrebbero dovuto fare in quelle situazioni, perché un conto è prevederla, ma poi in più per dare una speranza, cioè tutte queste cose che sembrano terrorizzanti in realtà sono come annullate dalla speranza del fatto che chi persevera fino alla fine sarà salvato. Non è detto che sarà salvato fisicamente, cioè nel senso non è che magari, non so, uno ti dice, ti minaccia di morte se non rinneghi Gesù e quindi se tu credi in Gesù quando ti spara si inceppa il fucile, ecco, cioè vuol dire che sarai salvato nella parte più importante, cioè quella dell'anima, quindi anche se perderai il corpo l'anima sarà salvata e quindi è importante questa luce di speranza che può sembrare all'inizio magari anche esigente, no? Però questa luce di speranza è importante perché cambia l'ottica con cui si vedono tutte queste difficoltà e questi pericoli. E dice, non c'è nulla di nascosto che non debba essere svelato e di segreto che non debba essere manifestato. Questo può essere inteso esattamente nei due sensi, cioè tutto ciò che Gesù dice è qualcosa che normalmente il mondo non conosce. Quindi lui dice, nulla di quello che io ho detto in segreto, cioè nel senso a voi, non c'è nulla che non debba essere messo in pubblico. Cioè non c'è un insegnamento di Gesù cattivo che dice, vai, dite solo questa parte, questa non ditela perché facciamo sfigurare. Lo dovete dire integralmente, anche quando le persone vi perseguitano. L'altro senso in cui può essere interpretato è quello che dice: se voi vi troverete di fronte ai giudici del mondo che vi condanneranno, eccetera, eccetera, è vero che da una parte sembra che voi abbiate torto, perché se vi condannano, se vi uccidono, no, sembra che siete i cattivi della situazione, ma in realtà alla fine di tutto chi persevererà sarà salvato, cioè di fronte al tribunale di Dio si vedranno le intenzioni dei cuori, quindi chi aveva ragione nel portare avanti il messaggio di Gesù e chi invece l'ha combattuto, magari avendo successo nell'eliminare la persona, ma non avendo successo nell'eliminare il messaggio del Vangelo, perché il Vangelo all'inizio è stato perseguitato tantissimo, e ancora adesso in tanti posti del mondo viene perseguitato, e anche, come stavo dicendo, da noi viene perseguitato in una maniera più subdola, facendolo passare per una cosa vecchia, una stupidaggine, qualcosa che ormai è superata dalle nuove norme del vivere del mondo, eccetera, eccetera. Però dice: vi dico di dire tutte queste cose, perché alla fine la verità viene sempre alla galla. E infatti poi dopo dice: quello che vi dico nelle tenebre, ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, predicatelo sui tetti. Allora, può essere quello che vi dico nelle tenebre, cioè in una situazione in cui il mondo è contrario, perché le tenebre sono contrario della luce, no? Quindi è contrario alla luce, voi ditelo nella luce, quindi voi, anche se il mondo non vi accoglie, voi comunque portate la luce, e quello che ascoltate nell'orecchio, cioè quello che sapete voi perché è segreto, voi ditelo sui tetti, cioè che lo sappiano tutti, che non ci sia nessuno che può dire: ah, ma io non l'avevo sentito, non lo sapevo, mi sono comportato male, ma non sapevo che ci si doveva comportare bene. L'altra cosa invece può essere: quello che dite nelle tenebre, ditelo nella luce, può essere inteso nella singola persona, cioè noi che siamo ancora peccatori e quindi non applichiamo il Vangelo in maniera integrale, perché tante cose non le facciamo, dite: quello che io vi dico nelle tenebre, cioè in questa vostra condizione in cui non siete luce, ditelo nella luce, cioè fatelo diventare luce, cioè con la vostra vita testimoniatelo, e ciò che sentite all'orecchio predicatelo sui tetti. Allora, il tetto nella simbologia biblica è anche, perché il tetto, loro avevano poche case, di solito era un popolo nomade, gli ebrei erano tende, la tenda era considerata l'equivalente del corpo, cioè il corpo era la tenda dell'anima, come la casa dell'anima, no, se vogliamo. Allora dice: quello che sentite nell'orecchio, cioè quello che sentite dentro, voi ditelo sui tetti, cioè nel senso mettetelo in pratica. Cioè, fatelo, quello che voi sentite nell'animo, fatelo diventare un'azione del corpo, di modo che tutti lo possano vedere. E infatti, se guardate immediatamente dopo, che non avrebbe senso altrimenti, ma qui c'è un gioco di parole che in italiano non c'è, non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, che è la stessa cosa che ha detto prima in un'altra maniera simbolica, no? Il tetto, i tetti sono i nostri corpi che racchiudono l'anima, ma hanno potere di uccidere l'anima, appunto, cioè non abbiate paura, ma non hanno il potere di uccidere l'anima, cioè non abbiate paura di quelli che distruggono il corpo, perché quello che è dentro e sembra segreto, cioè l'anima, in realtà alla fine sarà l'unica cosa che conta, perché sarà quello che praticamente farà diventare luce, cioè svelerà tutte queste cose nascoste. E dice: temete piuttosto colui, perché prima parla di tanti, no? Perché dice: non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo. Dopo dite: temete colui che ha il potere di far perire l'anima e il corpo nella Geenna. Geenna sarebbe inferno. Perché dice colui? Perché quello è uno solo, è il diavolo, è il demonio. Nessuno ha il potere di far perire l'anima se non il diavolo. Cioè un altro uomo ti può uccidere, ma non ti può uccidere l'anima. Solo tu, se praticamente dai il consenso a fare il male, allora sei tu che dai praticamente il potere al diavolo di prendere l'anima e portarla all'inferno, quindi di farla morire, di portarla con lui nella morte. Ma il diavolo non ha potere di farlo se tu gli dai il consenso, ma col tuo consenso sì. Mentre un uomo, neanche se tu dai il consenso di dire uccidimi l'anima, nessuno ti può uccidere l'anima, un essere umano, il demonio sì. Quindi bisogna temere quello. E poi dopo fa un esempio: due passeri non si vendono forse per un soldo? Allora, lì bisogna fare attenzione. Una volta cosa si faceva? Siccome bisognava andare a fare i sacrifici al tempio, bisognava portare degli animali. Però gli animali non tutti ce li avevano, cioè nel senso magari i pastori potevano avere gli agnelli o cose del genere, ma la maggior parte delle persone, soprattutto quelle povere, non avevano un gregge da poter portare un agnello in sacrificio. Allora per i poveri era previsto che si potevano comprare delle colombe, dei passeri, degli uccellini e sacrificare quelli al posto di tutto il resto. Quindi si vendono per due soldi, come dire, è una cifra minima, ma perché valgono poco. Però in realtà, se ci si pensa, gli uccelli sono quelli che volano, quindi si portano in alto. Allora dice, si vendono per due soldi, vuol dire che loro che sono chiamati ad andare in alto col volo, in realtà si vendono per due soldi, cioè i peccati. I peccati non valgono la vita dell'anima. Cioè, se uno, per dire, non so, si comporta male, tradisce il suo partner, ruba, uccide, quello del genere, quello che tu hai come vantaggio dal peccato non vale l'anima. E quindi è come dire, i passeri si vendono per due soldi, perché a quel punto non valgono più niente. Se non volano, se sono catturati, se sono in gabbia, se sono in cattività, cosa vale un passero che non può volare? Niente, perché c'è l'unica cosa bella che ha, è i cieli che volano. Se non può più volare, e allora l'anima è la stessa cosa. Se non è chiamata a volare, ad andare in cielo, ma se si lega ai peccati, non vale niente. E però dice, eppure neanche uno di essi cadrà a terra senza che il Padre vostro lo voglia. Cioè, non succede mai che gli uccelli o gli animali o anche le piccole cose muoiano senza che Dio l'abbia permesso. Allora dice, se voi non vi date voi da soli al diavolo, nessuno può farvi del male, perché ovviamente chi è fedele a Dio, Dio lo protegge. Ma non si sta parlando della vita del corpo, perché è chiaro che tutti prima o poi moriamo, si sta parlando di quella dell'anima. Cioè, se uno sta con Dio, Dio lo protegge, nessuno gli può fare del male. Per esemplificarlo dice, se pensate a voi, cioè se pensate che due passeri che vengono venduti per un soldo, ogni volta che uno di questi muore è perché Dio l'ha previsto e lo permette, se pensate a voi dice, persino tutti i capelli del vostro capo sono contati. Cioè, come dire, anche una cosa che comunque uno ne perde, quel genere, manco si fa attenzione, no? Se uno perde un capello, Dio invece li conta uno per uno. Cioè vuol dire, è talmente attento Dio a voi che neanche quello che voi vi sembra una cosa da poco è sconosciuto a Dio, e anzi lui li conta uno per uno. Dice, non abbiate timore, voi valete più di molti passeri. Cioè vuol dire, se i passeri vengono venduti per un soldo, ma voi ovviamente come esseri umani valete di più. Allora qua ci può, visto che facciamo anche catechismo oltre all'interpretazione del Vangelo, andare a parlare di due argomenti importanti. Uno è la resurrezione del corpo, che è ovviamente un caposaldo della religione cattolica cristiana, e l'altra quella in relazione, la relazione tra l'uomo e gli animali. Allora, quella tra l'uomo e gli animali è semplice. Fondamentalmente la differenza tra l'uomo e l'animale è che l'uomo ha l'anima, mentre l'animale non ha un'anima individuale. Cioè, nel senso, cosa significa? L'animale è retto dall'istinto. Cioè, se tu, non so, gli dai la pappa, quello la mangia. Non fa le diete l'animale, cioè nel senso, non è che può imporsi di andare contro il proprio istinto. L'unico modo che tu hai per insegnare l'animale ad andare contro l'istinto è di ammaestrarlo, cioè dargli delle cose che gli piacciono o delle punizioni tali che lui abbia paura di fare una certa cosa che tu lo punisci, oppure la faccia volentieri perché sa che c'è il premio. È l'unico modo di fare superare l'istinto all'animale e di utilizzare il suo istinto, che è da una parte quello di conservazione, la paura di essere picchiato o di morire o cose del genere, dall'altra è quella di trovare qualcosa che gli piace, no? L'essere umano invece no. Appena detto, l'essere umano può perdere la propria vita pur di non perdere la propria anima. L'animale questo non lo può fare, perché è retto dall'istinto. Anche per dire, un animale, una mamma animale che difende il suo bambino non lo fa con l'idea che noi abbiamo di una madre che si sacrifica per il figlio, ma lo fa perché il suo istinto è quello. Perché gli animali non mammiferi, per dire, quelli che non hanno i cuccioli e che quindi partoriscono, diciamo, che non è giusto partoriscono, ma insomma generano la loro prole, non se ne curano. Solamente i mammiferi se ne curano in maniera, perché l'istinto del mammifero è quello, si chiama mammiferi proprio per quel motivo lì. L'uomo invece ha un'anima individuale, cioè l'uomo può scegliere per se stesso, non è schiavo dell'istinto. una parte di istinto ce l'ha come animale, perché l'uomo è anche animale, cioè il corpo dell'uomo è animale, ma una parte invece spirituale. Quella parte spirituale è libera, cioè può scegliere per il bene o per il male, anche contro il suo istinto. Cioè un uomo può decidere di fare uno sciopero della fame per protestare contro il fatto che ci sono delle condizioni di governo o sociali non giuste, per dire. Un animale no. Cioè, e ecco che quindi la differenza tra l'uomo e l'animale che è l'anima individuale dell'uomo, che dà una dignità personale all'uomo. Cioè ogni persona è differente. Ognuno di noi non è differente solo perché ha un nome e una carta d'identità, ma perché ogni persona ha una sua individualità che non può essere, come dire, unita in un gruppo. Voglio dire, non è che per dire uno può dire, cioè, come certi regimi totalitari, no? Per esempio nazismo o comunismo, che non vedevano la persona singola, ma vedevano lo Stato sopra la persona. Per cui se il nazismo diceva che gli ebrei erano una minaccia per la nazione, li faceva uccidere nei campi di concentramento, e così il comunismo. Se una persona era sovversiva, cioè nel senso non si adattava a tutti i dettami del comunismo, la facevano mandare nei gulag e la uccidevano. E così ancora in Cina adesso e in tanti posti del mondo. Perché? Perché lo Stato viene considerato, il gruppo di persone viene considerato più importante della singola persona. È l'etica del formicaio, cioè dove ognuno è dentro un gruppo e vale solo in quanto è dentro quel gruppo. Se esce da questo gruppo o danneggia il gruppo, può essere ucciso. Ma questa è l'etica del regime totalitario. Mentre la religione cristiana, che guarda caso viene sempre combattuta dai regimi totalitari, perché è ovvio, perché è il contrario, dà valore alla singola persona. Per cui anche il vecchio con l'Alzheimer, anche il bambino handicappato, anche il disabile, il deforme, cioè tutti hanno valore come persona singola, e nessuno ha diritto, per il bene del gruppo, a sopprimere un singolo. Questa grande, diciamo, novità nel pensiero, perché al tempo di Gesù questo non era così. Cioè le persone erano addirittura schedate, cioè nel senso, per caste, gli schiavi, i padroni li potevano uccidere, perché venivano considerati, pur essendo esseri umani, come degli animali. Anzi, le donne erano considerate come degli animali. Quindi è una novità del cristianesimo. Quindi adesso tutte queste balle dei diritti umani, che sono ovviamente importanti, ma non sono nati perché il mondo moderno li ha creati, è il cristianesimo che li ha introdotti, e poi il mondo moderno li ha fatti propri e li ha fatti anche per quelli non cristiani, ma nascono dal cristianesimo, non nascono da altre religioni. Perché è nato nel cristianesimo? Perché Gesù stesso, su se stesso, ha subito questa sorte. Perché? Perché, se voi vi ricordate, nella passione, a un certo punto, i sommi sacerdoti, temendo che Gesù, che aveva tutto il popolo dalla sua parte, facesse incavolare i romani, che erano i loro oppressori, i loro conquistatori, l'uomo sacerdote, per giustificare il fatto di voler mettere a morte Gesù, che tanti altri sacerdoti non erano d'accordo, perché dicevano: ma è una persona, è un giusto che parla solo di cose buone, che motivo abbiamo di metterlo a morte? Per giustificare quello dice: è meglio che muoia un solo uomo piuttosto che tutto il popolo. Ed è la logica di Caifa. Infatti c'è Caifa, è quello che la logica di Caifa è che è giusto il male minore su una sola persona purché si salvi il gruppo. Non è mai giusto questo. Non si può sacrificare una persona per salvare il gruppo. Ci sono magari delle scelte che certe volte sono drammatiche, ma non sono giuste. Non sono giuste. Quindi la singola persona ha sempre una dignità. Questo principio è poi stato, come dire, declinato in tantissime cose. Per esempio, il cristianesimo è stato una delle prime, diciamo, delle prime organizzazioni che curava i poveri. I poveri, essendo ai margini della società, nessuno li cagava. Perché? Perché tanto erano poveri, quindi non influivano. Allora non c'era come adesso la democrazia, tutti avevano il voto. I ricchi, i nobili avevano il voto, e gli altri, boh, non se ne occupava nessuno. Erano mano d'opera. Quindi nel Medioevo, quando l'impero romano è poi caduto, nei monasteri c'erano specie di ospedali dove c'erano gli erboristi che curavano i poveri, le scuole, le scuole erano solo nei monasteri, non esistevano scuole, e tanti altri, diciamo, sussidi di quello che noi ora chiameremmo servizi sociali, che lo Stato non faceva e facevano i cristiani, proprio perché c'è questa idea che ogni singola persona ha valore, anche il povero, anche l'handicappato, anche il malato, anche quello che non ha di che ricambiare, eccetera, eccetera, no? Quindi allora in questo caso noi abbiamo questo concetto, il concetto che ogni singola persona agli occhi di Dio ha valore e quindi non è giustificabile né farle del male né tantomeno ovviamente ucciderla. Ora, subito dopo, adesso questa era una parentesi, ritorniamo al Vangelo, dopo aver detto non temete perché tanto comunque il Padre vostro vi tiene sott'occhio, cose del genere, dice qual è la salvezza finale, perché non sia frainteso, perché dice, perché magari poi uno dice, ah, hanno ucciso quello che portava il messaggio di Gesù, allora Dio non era con lui. No, dice, attenzione, chi mi riconoscerà davanti agli uomini, io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Non ha detto che per forza deve intervenire fermando la mano di chi lo vuole uccidere, ma davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. Cosa significa? Questo non è una frase da poco, perché sembrerebbe, è solo il contrario, dice, se tu mi testimonierai, io ti testimonierò, se mi rinnegherai, ti rinnegherò. Non è la stessa cosa, perché se tu testimoni con la tua vita il Vangelo, Gesù ovviamente sarà tuo avvocato di fronte al giudice padre e quindi ti salverà. Ma se non lo riconoscerai, come si fa a non riconoscere? Non so, non è peccando, perché certe volte si può pensare, no? Una persona cattiva non riconosce Gesù. No, una persona che magari fa un sacco di peccati, Gesù lo riconosce. Cioè sa che Gesù dice cose giuste, sa che il Vangelo è una cosa buona, sa che le norme che la Chiesa dice sono da rispettare, però poi non lo fa. Allora ha la possibilità di pentirsi. Chi mi rinnegherà sono coloro che dicono che quelle cose che insegna Gesù non sono giuste. Cioè chi ti dice no, ma non bisogna, cioè non serve a niente per dire sposarsi e rimanere sposati tutta la vita, ognuno può aver farsi la vita che vuole, cioè queste cose qui, chi rinnegherà, adesso ho fatto un esempio, ma tante altre cose, cioè chi rinnega ciò che Gesù insegna, cioè chi dice io non lo accetto, non lo voglio fare, non solo, ma dico che per me non si applica, che io faccio la mia vita con le mie regole, lui lo rinnegherà davanti al Padre mio che è nei cieli. E un'altra anche cosa vuol dire questa frase? Vuol dire che se ci vergogneremo, lo dice in un altro punto del Vangelo, se ci vergogneremo di lui, di fronte agli uomini, quello che dicevo prima, magari siamo in un gruppo di amici, qualcuno inizia a dire, ah, oh, ma qua è la chiesa, questo e quell'altro, e uno per vergogna non dice niente, Gesù dice, se vi vergognerete di me di fronte agli uomini, io mi vergognerò di voi di fronte al Padre che è nei cieli. Quindi è esigente questa cosa, ma è logico, è come se uno dicesse, io, non so, facciamo l'esempio nostro, io sono un miglior amico o migliore amica, ok, trovano un gruppo di amici e tutti iniziano a parlare male di quello e io non dico niente, beh, lo sto tradendo. È logico che poi se questo lo viene a sapere ci rimane male, non mi vuole più come amico, ma sì, perché sono un amico di merda. Cioè, la stessa cosa vale qua, cioè non è che solo quando fa comodo uno chiede perdono a Gesù, poi uno può rinnegare Gesù e pentirsi, cioè, perché per fortuna il Gesù è sempre aperto al nostro pentimento. Però bisogna fare attenzione, perché chi rinnega Gesù è perché ovviamente pensa che sia più importante la propria vita, pensa che siano più importanti le proprie cose, e non si parla di rinnegarlo per forza di fronte a uno che ti punta una pistola alla testa. Molte volte si rinnega di fronte anche solo al fatto di non voler fare brutta figura di fronte agli altri, che francamente non è che ti fa morire, no? O di non voler litigare con qualcuno, o di non avere il coraggio di dire guarda stai sbagliando, anche se è una persona che magari conosciamo poco o che si potrebbe offendere, cioè si offenda, amen, cioè, detto ovviamente va detto nel modo giusto, non bisogna insultare gli altri, però comunque non bisogna neanche stare zitti. E per quello dopo dice non crediate io sia venuto a portare la pace sulla terra, non sono venuto a portare la pace ma la spada, sono venuto a separare figlio dal padre, figlia dalla madre, nuora dalla suocera. Ma uno dice ma che cosa vuole dire tutta questa roba qua? Allora, e dice i nemici dell'uomo saranno quelli della sua casa. Allora Noi sappiamo che Gesù aveva appena detto: se uno ti dà uno schiaffo, porgi l'altra guancia, non reagire con la violenza, addirittura non solo non fare male agli altri, ma lasciatelo fare. Qui sta dicendo di portare la guerra, come possibile? No, non è di portare la guerra, ha detto che non ha portato la pace. Cioè la pace è un effetto di una guerra che viene fatta contro il male. Cioè, immaginate un esempio semplice, una banda di ladri fra di loro è in concordia, ma perché è d'accordo di fare tutti sono d'accordo di andare a rubare, ma non sono d'accordo di fare una cosa buona. Quindi quella pace lì non è una vera pace. Allora Gesù dice: io sono venuto a portare la divisione. La spada che cos'è? La spada a due tagli nella scrittura è la parola di Dio. Quindi Gesù dice: io sono venuto a portare la parola di Dio. Perché si è chiamata la spada a due tagli? Perché da una parte separa il male dal bene, dall'altra difende, perché la spada ha due tagli, ha due facce, però, come si dice, il doppio taglio può rivelarsi, come dire, un danno per chi lo impugna, perché la parola di Dio non ha parzialità, non è che se tu la interpreti a tuo vantaggio, no, è una spada a due tagli, quindi vuol dire non taglia solo contro gli altri, perché quando tu fai, non so, annunci la parola di Dio, non è che se tu ti comporti male, dici agli altri di non comportarsi male, allora tu sei a posto perché tu l'hai detto. Vale anche contro di te. Quindi nel momento in cui tu annunci la parola di Dio, devi essere il primo che è quello che la applica, altrimenti la spada si ritorce contro di te. Però questa spada è, come dire, tale perché riesce a separare delle cose che normalmente sono unite. Il figlio dal padre, in questo caso, siamo noi nei confronti del demonio, perché nel momento in cui noi nel paradiso terrestre abbiamo mangiato la famosa mela, quindi abbiamo disobbedito al primo comando di Dio, noi abbiamo perso Dio per padre. Dio non era più nostro padre, il demonio è diventato nostro padre, è diventato principe del demonio. Allora Gesù è venuto a tagliare questo legame e far sì che il padre diventasse il padre nostro che è nei cieli. La nuora dalla suocera era, come avevo già detto molte volte, la chiesa, perché la chiesa nasce da Pietro, la suocera è la sinagoga, cioè gli ebrei, quindi a separare i cristiani dagli ebrei. La figlia della madre, sinceramente non me la ricordo più, ma vado a vedere, te lo dico subito, non mi ricordo più che cos'è, però c'è anche lì. Lo dico subito. Ah sì. E la figlia della madre, perché la madre di tutti i viventi era considerata Babilonia, cioè praticamente la grande meretrice, cioè la grande prostituta, perché Babilonia era dove gli uomini si erano creati una torre dicendo: faremo una torre che arriverà fino al cielo, cioè nel senso ci daremo noi le nostre norme, e Dio li aveva puniti confondendo le lingue, cioè aveva detto: ok, volete fare così, allora ognuno parla una lingua che non vi capite più. Non erano più riusciti a mettersi d'accordo, la torre era crollata, no? Il significato di questo è che gli uomini, se cercano di creare un mondo solo con le proprie forze, un mondo giusto solo con le proprie forze, cosa succede? Che sono tutti gli uni contro gli altri. Infatti noi lo vediamo nel mondo, ognuno ha le sue lingue, islamici contro cristiani, alcuni sunniti contro sciiti, cioè sono tutti uno contro gli altri, no? Perché? Perché ognuno va da solo a se stesso. Allora, la grande Babilonia e la figlia invece sono la società, praticamente la comunità dei cristiani si stacca dal mondo e quindi viene separato e si crea una nuova società basata invece sull'amore del prossimo, eccetera eccetera. Quindi questo è il significato. Dopodiché qui abbiamo un gioco di concetti più che di parole, perché dice: chi ama il padre e la madre più di me non è degno di me. Allora, lo possiamo riferire a quello che abbiamo appena detto. Certo, chi ama il demonio più di Dio, no? Chi ama la società del mondo corrotta più della società giusta, è logico che sia sbagliato. Però qui Gesù vuol proprio dire quello, anche letteralmente. Chi ama il figlio o la figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la sua croce e mi segue non è degno di me. Cosa vuol dire? Che se, come vi ho detto prima, uno si lascia tirare nel fare il male dal fatto che vuole bene alle persone che lo portano a fare il male, a quel punto non è degno di Gesù. Prima di tutto, come diceva all'inizio, bisogna portare avanti la giustizia. Dopo bisogna ovviamente testimoniare con gli altri che ci seguono, ma non bisogna essere noi a seguire quelli che fanno il male. E poi dice: chi non prende la sua croce e non mi segue non è degno di me. E quella è quello che ha appena detto finora. Cioè dice: tutte queste cose brutte che capiteranno sono la croce di ognuno. Allora ci sarà chi magari sarà portato nei tribunali, ci sarà chi invece dovrà solo magari difendere il Vangelo di fronte ad altre persone, e ci sarà chi invece dovrà solo sopportare delle persone noiose, oppure dovrà curare qualcuno. Cioè ognuno di noi avrà le sue difficoltà nella vita, ma chi non le prende su di sé, cioè chi cerca di schinarle, di evitarle, non è degno di me. Dice: chi trova la sua vita la perderà. Cosa vuol dire trova la sua vita? Cioè chi si mette comodo, cioè chi dice: ah, ma io sai cos'è, adesso soldi ce li ho, sono tranquillo, tutto sommato mi faccio il mio, non mi occupo tanto degli altri, alla fine la perderà. Perché? Perché non ci si può chiudere in se stessi. Chi invece perde la sua vita per causa mia la troverà. Qui anche senso letterale, cioè chi verrà ucciso per Gesù verrà risuscitato da Gesù. Senso invece figurato è: se io amo la mia vita meno di quello che è seguire Gesù, a maggior ragione i miei familiari non si possono risentire perché io amo Gesù più di loro, perché nessuno ama qualcosa di più rispetto alla propria vita. Cioè chi sacrifica la vita per un altro è il massimo atto di amore. Ma se io la mia vita la metto a disposizione del Vangelo, nessun altro mi può venire a dire: ma come mai, come dire, mi abbandoni, no? Ovviamente abbandoni le persone che non si comportano come dovrebbero, però ci sono anche determinati casi, non so, di figlie che decidono di farsi suora e magari i genitori: ma ci lasci qui da soli. Ho capito, però se la vocazione è quella, cioè la vocazione è superiore, quindi cioè, non è che uno per forza deve, come dire, amare i familiari più di quello che è la sua vocazione di vita, se ovviamente fa le cose giuste. E dopo viene la parte positiva, dopo tutte queste disgrazie, pericoli, cose, dice: chi accoglie voi accoglie me, chi accoglie me accoglie quello che mi ha mandato. Come avevo detto prima, da Dio a Gesù, da Gesù agli apostoli, dagli apostoli a noi. Quindi noi che accogliamo questo messaggio è come se accogliessimo il messaggio di Dio direttamente, ed è quello che ho spiegato la volta scorsa sulla tradizione apostolica. Qui lo specifica meglio, dice: chi accoglie un profeta come profeta avrà ricompensa del profeta. Cosa significa? Che anche se la persona è indegna, non so, certe volte sono dei sacerdoti che magari si comportano male o non fanno quello che dovrebbero, ma se tu accogli un sacerdote perché è sacerdote, cioè per il fatto che il sacerdote ti insegna com'è il Vangelo, poi non lo vive, ma se tu lo vivi avrai la ricompensa del sacerdote, anche se quello non è degno di essere sacerdote perché si comporta malamente. Ma non è una scusa di dire: ah, visto che lui si comporta male, allora io non faccio quello che dice. Non è una scusa, perché dice: chi accoglie un giusto come un giusto avrà ricompense del giusto. Cioè dice: anche se tu pensi che una persona che è un truffatore sia un giusto e tu l'accogli come giusto, avrai la ricompensa del giusto, anche se quello non lo è. Perché? Perché tu pensavi di fare una cosa buona nei confronti di una persona che ti diceva delle cose buone. Se poi quella persona lo faceva per raggirarti e non perché veramente gli non importa, perché tu l'hai fatto con la maniera giusta. E dice addirittura: chi anche avrà dato un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è mio discepolo, cioè anche uno, dice, un bambino ti dice: ah, ma io sono cristiano, anche solo se ti dai un bicchiere d'acqua, in verità vi dico, non perderà la sua ricompensa. Cioè dice: anche per una cosa, una sciocchezza, una cosa che nessuno negherebbe un bicchiere d'acqua a una persona perché non costa niente, cioè anche per questa piccola sciocchezza non perderai la ricompensa. Che ora è? No, mi sono dimenticato prima di parlare, lo faccio adesso, della risurrezione del corpo. Allora, dove c'è questa parte dove si dice che ogni capello del corpo è contato? Ci sono alcuni nel passato che hanno detto: sì, ma come risorgeranno i corpi? Perché si dice che sono tutti contati, vuol dire che Dio, quando li fa risorgere, li recupererà tutti, no? Allora qualcuno ha detto: sì, ho capito, ma quanti capelli si perdono nella vita? Praticamente saremo degli enormi masse pelose, cioè nel senso, nella risurrezione dei corpi, no? E allora queste sono magari delle interpretazioni ridicole che però hanno impegnato la testa di molti, perché poi ti hanno detto: allora vedi, è una stupidaggine la risurrezione, perché non risorgeremo col nostro corpo. Allora, un esempio che era stato fatto, ma è sempre un esempio, quindi non è che risolve il problema, perché nessuno ha visto come risolgono i corpi, no? Bisognerà vederlo alla fine del mondo. È quello dell'argilla. Cioè, se noi immaginassimo con l'argilla di creare una forma, un vaso, e poi dopo la reimpastiamo tutta e ne facciamo un altro, sempre la stessa argilla è, però la forma del vaso può essere diversa. Allora, è chiaro che questo esempio qui rimane un esempio, ma è per dire che non è che, anche perché con che corpo risolgeremo? Quello che avevamo a 2 anni, quello che avevamo a 20 anni, o c'è uno che muore a 20 anni e risolge col corpo di 20 anni, uno che muore a 80 risolge vecchio. Cioè, non è una resurrezione del corpo tipo la figura che si trova sul tiretto da morto, cioè è una resurrezione del corpo fisico che si unirà al corpo spirituale ma trasfigurato. Infatti il corpo con cui è risorto Gesù dopo la resurrezione, lui mangiava, beveva, c'aveva ancora le ferite, però quando appariva non lo riconoscevano, non sapevano che era Gesù. Da cosa lo riconoscevano? Da quando parlava, da quando gli diceva delle cose, perché riconoscevano l'amore che avevano per lui. Quindi saremo noi, ma non la fotografia di noi. Cioè, saremo noi nel senso che veramente sarà la nostra individualità di cosa abbiamo vissuto con tutte le cose che abbiamo vissuto nella vita, ma non saremo esattamente in un momento della vita fatti così o fatti cosà, o coi capelli di un colore o con gli occhi, cioè non si sa esattamente cosa, come effettivamente si sa. Si sa solo una cosa, che saremo effettivamente noi. Cioè, Gesù non è risorto un fantasma, è risorto veramente il corpo di Gesù. Infatti potevano mettere le dita nelle ferite, però quando lo vedevano subito non lo riconoscevano, quindi era trasfigurato, era diverso, ma era lui, ok? Ma noi stessi, se per dire prendiamo la foto di quando avevamo 15 anni, la foto di quando avevamo 30, la foto di quando avevamo 80, sì, si vede una somiglianza, ma non è certamente la stessa identica persona, no? Quindi la resurrezione non va intesa in maniera infantile, del tipo: ah, allora raccoglierò tutti i capelli che abbiamo perso e ce li rimette tutti in testa, no? Cioè, però qualcuno nella storia ha fatto questo pensiero e ha detto: allora non è vero, perché è impossibile. Cioè, è impossibile, ma per Dio è possibile tutto, cioè nel senso non... E quindi la resurrezione è da intendere in senso che veramente risorge il corpo, ma trasfigurato, non proprio quello, ecco, non quello al momento della morte, perché poi lo vediamo, no? Il corpo dopo la morte lo metti nella tomba, si disgrega. Cioè, allora come vanno a riportare, se non so, per dire, uno che è morto mangiato dai leoni, cosa fanno? Vanno a togliere dal stomaco dei leoni? Cioè, non esiste una roba del genere, è assurda. Però è importante ricordarsi che la risurrezione del corpo, per il cristianesimo, è proprio il corpo. Non è un fantasma del corpo, non è solo un'immagine del corpo, è proprio quel corpo. Come? Non si sa.
E dove?
Non si sa.
Il discorso della cremazione?
Ma è lo stesso, perché non c'entra niente. Una volta la Chiesa Cattolica si opponeva alla cremazione, non perché bruciare il corpo impedisca la resurrezione, perché come si dissolve nella terra, si dissolve più velocemente nel forno crematorio, no? Però si opponeva alla cremazione perché quelli che volevano la cremazione lo facevano in disprezzo del corpo. Cioè, nel senso di dire: io quando sono morto, quell'ammasso morto non lo voglio che si disgrega, quindi lo voglio bruciare. Quindi bruciare era come distruggerlo. Infatti molti, quando fanno spargere le ceneri in giro, cose del genere, ha quasi un senso di disprezzo del corpo, come dire: una volta morto io non ne voglio più sapere del mio corpo, voglio che vada disperso. Allora, in realtà l'onore che la Chiesa ha sempre dato nei confronti dei corpi, delle sepolture, dei cimiteri, che sono luoghi sacri comunque, è il fatto che il corpo ha un valore anche da morto, perché risorgerà. È chiaro che il cadavere di per sé non ha un valore, ma gli ci vuole quel rispetto, perché quel corpo è il corpo di quella persona, che ha contenuto l'anima di quella persona e che al momento della risurrezione risorgerà. Quindi non è un qualcosa da buttare via, non è un vuoto a rendere, cioè voglio dire, cioè è un qualcosa che serve veramente. però come risorgerà non si sa. Quindi adesso la cremazione è permessa, purché non sia il senso di disprezzo del corpo, come dire il corpo non conta niente, tanto risorgeremo solo con l'anima, perché il cristianesimo risorge corpo e anima. E nell'inferno, il fatto che, per dire, noi proveremo delle sofferenze se saremo all'inferno, le proveremo attraverso il corpo, perché sennò l'anima non può provare una sofferenza fisica. Le stesse sofferenze che abbiamo inflitto col nostro corpo, perché l'altra spiegazione un pochettino più teologica è che noi nella vita, se pecchiamo, pecchiamo col corpo, ma l'intenzione del peccato nasce nell'anima. Però voglio dire, cioè, se io devo uccidere uno, non è che posso solo pensarlo e quello muore, devo farlo. Allora è giusto che, come noi abbiamo utilizzato male il nostro corpo, così siamo puniti in anima e corpo. Come invece abbiamo cercato di fare del bene col nostro corpo, dando il bicchiere d'acqua al bambino, eccetera, eccetera, così anche il nostro corpo avrà il piacere del premio di ciò che noi abbiamo dato, perché sennò questa ricompensa come viene? Cioè, nel senso, l'anima di per sé è eterna, è già felice di per sé, cioè se non c'è un premio o una punizione che passi attraverso i nostri sensi, non la possiamo percepire. Mi spiego, cioè, nel senso, anche noi quando siamo felici, stiamo bene. Se uno sta male, se uno ha l'influenza, non può essere felice. Stai male anche nell'anima, non sei contento di star male, no? Cioè, è così. Se invece stai molto bene nel corpo, è più facile che sei di buon umore, anche se magari non sei buonissimo. Se poi sei buono e stai pure bene, meglio ancora, no? Cioè, però il punto è che noi siamo un'unione di anima e corpo, non siamo solo anima, perché altrimenti cesserebbe un altro discorso, che è quello che abbiamo fatto prima, che ogni singola persona ha una sua dignità. Se no uno potrebbe dire, ma tanto se io uccido lei, tanto non posso uccidere la sua anima, quindi non è veramente omicidio. Eh no, perché infatti uccidi il corpo, non uccidi l'anima. Però si chiama omicidio perché uccidi quella persona, la possibilità per quella persona di continuare a vivere in quel corpo. E per quello che, o se la violenti, o se le fai male, o se le dai uno schiaffo, ma anche solo se le dici un insulto, fai comunque del male a quella persona lì, non è che lo fai così astrattamente alla sua anima. Cioè, ed ecco che il bene e il male che fai alle persone verranno retribuiti con lo stesso modo con cui tu gliel'hai fatto, attraverso il tuo corpo. Bene, allora per oggi chiudiamo qua, prossima volta capitolo 11.